Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
E siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi parliamo di trauma cranico in occasione della giornata nazionale che si celebrerà domani e che è dedicata a questo tipo di lesione. Anche se nei primi tre mesi di quest'anno gli incidenti stradali sono diminuiti rispetto allo stesso periodo del 2008, rimane il fatto che questa è la causa maggiore che porta al trauma cranico. In Italia ogni anno si calcolano 200 casi per 100.000 abitanti, escludendo i casi lievi, cioè quelli in cui il ferito non perde coscienza. Ne parliamo con il dottor Annunziato Mangiola, ricercatore presso l'Istituto di Neurochirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Dottor Mangiola, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dottore, per iniziare le chiedo se questi dati che ho dato appunto corrispondono alla realtà.
Sì, sì, sono dati che corrispondono alla realtà e comunque in generale, malgrado le migliorie, tra virgolette, di carattere logistico, stradale che si è cercato di incrementare in quest'ultimo periodo, sicuramente il trauma cranico riveste un'importanza notevole, un ruolo fondamentale nell'ambito della morbidità e della mortalità, specialmente dei soggetti giovani.
Ci può spiegare cos'è il trauma cranico?
Ma il trauma cranico, dicendo molto semplicemente, già facendo un esempio veramente banale, se io sbatto contro lo stipite di una porta già ho un trauma cranico, cioè di per sé se questo evento si può definire come un trauma cranico, comunque un impatto verso una superficie, verso un corpo con la testa, ecco, per essere estremamente semplici. È chiaro che poi la velocità dell'impatto, la tipologia dell'impatto condiziona diversi gradi di trauma cranico, diversi gradi di gravità del trauma cranico.
E come vengono classificati?
Ma una volta c'era una vecchia scala, oggi c'è una nuova scala chiamata CGS, perché è una scala che fu elaborata a Glasgow e fu elaborata fondamentalmente per cercare di dare a tutti, quindi non per forza medici o personale paramedico, ma a ogni cittadino la capacità e la possibilità di definire le condizioni di un paziente traumatizzato, se per caso appunto un cittadino normale arrivasse nel punto di incidente.
E secondo quali parametri?
Ma sono dei parametri abbastanza semplici, la capacità di rispondere del paziente, di muovere gli arti, di parlare, di aprire gli occhi, quindi sono dei parametri abbastanza semplici che permettono di definire uno score, un punteggio e quindi di avere già un'idea abbastanza precisa di quali sono le condizioni del paziente subito dopo un trauma cranico o comunque al momento della prima valutazione.
Ma cosa succede esattamente quando si ha un danno cranico?
La domanda è abbastanza complessa, cercherò di semplificare la risposta. Dipende, come dicevamo prima, dall'entità del trauma e in base all'entità del trauma noi possiamo avere una diversa gradazione di lesioni e quindi di compromissioni neurologiche.
Ecco, allora partiamo dalla più lieve a quella più pesante.
Ma la più lieve, innanzitutto la più grossa distinzione che forse dobbiamo fare, i traumi cranici con perdita di coscienza e senza perdita di coscienza.
Quindi già questa è una
divisione. Già questo è un dato fondamentale quando parliamo di traumi cranici. Quindi un trauma cranico senza perdita di coscienza già si cataloga in un modo. Un trauma cranico in cui c'è stata una perdita di coscienza anche breve merita un altro tipo di attenzione e di valutazione.
Con quali sintomi in questo caso?
Ma dopo un trauma cranico i sintomi possono essere i più svariati, sia come caratteristiche sia come intensità. Noi possiamo avere la banale cefalea post-traumatica, ci possono essere le vertigini, e questo diciamo nei casi un po' più lievi, fino alla comparsa di segni neurologici più importanti, disturbo del linguaggio, disturbo del movimento di un arto, fino a una compromissione proprio dello stato di coscienza con un paziente in coma.
Un trauma cranico può provocare idrocefalo o ictus?
Allora, un trauma cranico può associarsi o può condizionare lesioni di carattere sia ischemico che emorragico, quindi questo è importante considerarlo. Poi dopo un evento traumatico noi possiamo avere delle lesioni o complicanze precoci e delle complicanze tardive. Generalmente l'ictus inteso in termini sia di ischemia o di emorragia può essere anche un evento abbastanza precoce legato proprio all'impatto diretto. L'idrocefalo è una delle complicanze dei traumi cranici, generalmente una problematica più tardiva.
Dottore, ma in caso di trauma cranico, mi scusi la domanda da profana, si rompe la scatola cranica?
Non per forza. Quindi, noi possiamo avere... Prego.
Quindi, diciamo, succede tutto fra l'epidermide e la scatola cranica?
Sì, diciamo che questa sua domanda è degna di una precisazione. Ci sono i cosiddetti traumi cranici aperti e traumi cranici chiusi. Che cosa
Quindi
si
un'ulteriore suddivisione?
Sì, ma molto semplice. Aperti significa che c'è una ferita del cuoio capelluto, probabile ci può essere una frattura cranica e quant'altro. Chiusi vuol dire che sicuramente non c'è stata ferita del cuoio capelluto. Questo però non significa che il trauma in questi casi debba per forza essere di entità minore.
Quali sono le conseguenze di un trauma cranico? Ovviamente secondo il livello di gravità, le conseguenze dopo una terapia, dopo un intervento chirurgico, che cosa succede?
Logicamente la cosa importante è sempre il punto di partenza, quindi il punto di partenza, che tipo di lesione primaria è comparsa dopo il trauma e quali erano le condizioni di partenza, le condizioni neurologiche di partenza. Questi due aspetti condizionano molto la prognosi di questi soggetti, perché noi è logicamente implicito che i tempi di trattamento devono essere spesso molto veloci e fanno la differenza. Però dopo un trauma cranico, come dicevamo prima, noi possiamo avere anche un trauma cranico modesto, possiamo avere a volte una sintomatologia o dei disturbi subdoli senza una grossa corroborazione radiologica, cioè il paziente fa la TAC, fa la risonanza, insomma fa un'indagine radiologica
nulla.
E non risulta nulla di importante,
però...
eppure i pazienti continuano a lamentare non solo la cefalea, continuano a lamentare le vertigini, e questo fondamentalmente sta a dimostrare che il cervello ha subito uno scuotimento, anche se poi noi non riusciamo ad apprezzare grossolani lesioni, almeno con i mezzi a disposizione, però questo cervello uno scuotimento, un trauma l'ha subito. E accanto, diciamo, a questa sintomatologia, in cui spesso c'è anche un aspetto di carattere medico-legale, e quindi è difficile stabilire di fronte a dei sintomi soggettivi la reale portata del problema, però esiste questa sintomatologia nei traumi cranici, diciamo, di modesta entità. Accanto a ciò ci sono i sintomi, i disturbi o le sequele del trauma cranico medio-grave, cioè il paziente che può sviluppare dopo un trauma cranico un'emorragia, quindi che deve essere trattato chirurgicamente, il paziente che può sviluppare una condizione ischemica, il paziente che può sviluppare minute emorragie ma non chirurgiche, quindi il quadro può essere estremamente complesso nella gestione e va singolarmente trattato.
Come si interviene, dottor Mangiola, chirurgicamente, sempre valutando ovviamente il livello di gravità del trauma cranico?
Ma chirurgicamente, di fronte a una lesione, ecco, parliamo delle lesioni più che più ci coinvolgono come neurochirurghi, e di fronte a una lesione emorragica che può essere sia extracerebrale, cioè fra la dura madre, che è un involucro che copre il cervello, e il cervello, pure al di sopra della dura madre, quindi fra osso e dura madre, di fronte a lesioni emorragiche del genere l'intervento deve essere abbastanza immediato, precoce, e consiste appunto nell'evacuazione chirurgica di questa raccolta. Analoga.
Che viene fatto come, professore?
Attraverso
in parole
una craniotomia,
semplici.
In pratica bisogna fare un'incisione sulla zona interessata, incisione dei tessuti molli, cioè della cute ed eventualmente del muscolo, rimuovere temporaneamente l'opercolo osseo e aprire la dura madre se la lesione è sottodurale o limitarsi a quel livello se la lesione è al di sopra della dura madre. È chiaro che se ci si trova di fronte a una lesione intracerebrale, quindi dentro proprio il tessuto cerebrale, bisogna arrivare a questa lesione emorragica e evacuarla, svuotarla. E quindi e dopodiché.
E questo è un caso.
E questo è un caso. Poi a volte noi, come dicevamo prima, esistono pazienti con una grave compromissione neurologica che inizialmente possono non documentare oppure non essere documentate delle lesioni tout court chirurgiche, però sono pazienti che vanno monitorizzati con estrema attenzione, perché anche in assenza di lesioni visibilmente chirurgiche ci può essere una condizione di sofferenza cerebrale diffusa che condiziona in tempi a volte anche molto brevi un rigonfiamento del cervello, cioè una sorta di reazione del cervello all'evento traumatico. E in questo caso è fondamentale un monitoraggio del paziente che ti arriva in coma con una diagnosi di trauma cranico, che deve essere assistito, intubato, ventilato e quant'altro, ma che non necessita, diciamo, dell'evacuazione dell'ematoma, perché di fatto un ematoma in quanto tale non è visibile. E questo monitoraggio è fondamentale, monitorizzare e controllare tra i tanti parametri anche la pressione intracranica, che per noi è oramai un target o comunque un elemento fondamentale nel monitoraggio della patologia cerebrale, in particolare della patologia traumatica, perché questo ci dice esattamente momento per momento cosa sta succedendo, cioè se c'è un'evoluzione di un eventuale ematoma prima non visibile, se questo cervello sta reagendo eccessivamente, quindi si sta tendendo a gonfiare. Quindi il monitoraggio della pressione intracranica è uno step, un passo fondamentale nel paziente con un grave trauma cranico senza evidenti lesioni, diciamo, chirurgiche, almeno alla prima valutazione.
Quando un trauma cranico può provocare attacchi epilettici?
Non ci sono dei criteri assoluti per poter stabilire che questo tipo di lesione in questo tipo di paziente sicuramente condizionerà nel futuro una crisi epilettica, tanto che non si utilizzano più da molto tempo i farmaci anticomiziali antiepilettici a scopo profilattico. Generalmente si preferisce valutare il paziente e seguire nel tempo, sia da un punto di vista clinico che strumentale, e solo in presenza, davanti a episodi critici, a episodi epilettici, allora decidere se fare o meno una terapia.
Effetti conseguenti a un trauma cranico, come ad esempio l'amnesia o l'afasia, scompaiono con il tempo se il danno è lieve? O
sì.
Non è quantificabile?
No, di fronte, diciamo, a un trauma cranico lieve, spesso i pazienti possono arrivare in pronto soccorso con un'amnesia completa per l'evento traumatico. Cioè il paziente proprio non ricorda nulla di ciò che è successo in quell'ora, due ore in cui prima e dopo l'evento traumatico, non ricorda nulla nemmeno dell'evento traumatico. Nella stragrande maggioranza dei casi, col passare dei giorni, a volte delle settimane, il paziente riesce a recuperare la quasi totalità della memoria in merito a quella fase. A volte rimane una piccola lacuna, però sotto il profilo poi delle performance generali non influenza la vita del paziente.
La commozione cerebrale e l'ematoma sono due problemi diversi?
Sì, sono due problemi diversi. La commozione è quello che dicevamo un pochino prima, questo scuotimento del cervello che può causare, che causa una temporanea perdita di coscienza senza necessaria evidenza di lesioni emorragiche o ischemiche.
E quindi l'ematoma è una conseguenza eventualmente?
L'ematoma è, sì, appunto, l'ematoma è una conseguenza, oppure comunque può essere già una lesione direttamente legata al trauma cranico iniziale. Cioè il paziente può avere, per essere diciamo più chiari, una commozione cerebrale senza segni di emorragia cerebrale, oppure il paziente può avere tranquillamente un'emorragia cerebrale tout court con perdita di coscienza.
Cosa succede dopo l'intervento chirurgico per quello che riguarda appunto la fase post-operatoria e poi la riabilitazione?
Lei ha centrato un problema che è un problema estremamente rilevante. Il dopo la chirurgia comporta una serie di questioni peraltro non facilmente risolvibili, perché il dopo la chirurgia, il dopo diciamo il trattamento nella fase acuta è spesso un punto interrogativo, nel senso che dipende sempre, come dicevamo prima, dalle condizioni neurologiche del paziente, dal tipo della lesione, dalle aree cerebrali interessate e quant'altro. E sulla base di ciò noi possiamo prevedere a volte, ma in alcuni casi nemmeno siamo in grado di poterlo fare, almeno in una fase iniziale, quale può essere il proseguo del paziente. Sicuramente in una buona percentuale dei casi questi soggetti hanno bisogno di un trattamento riabilitativo estremamente competente e specifico nell'ambito delle neuroriabilitazioni.
Stato vegetativo o coma è la stessa cosa?
Allora, stato vegetativo o coma, ci sono delle confusioni, perché oggi la parola diciamo stato vegetativo, episodi recenti insomma hanno richiamato,
certo,
una ribalta persistente, permanente, coma. Fondamentalmente guardi, c'è un problema di tempo, per cercare di fare una chiarezza per quello che si può tra i due aspetti, e mentre quando io parlo di coma parlo spesso di uno stato clinico e mi fermo lì senza voler aggiungere nulla sul futuro. Oggi il termine o la dizione stato vegetativo persistente è una condizione che viene, è un termine che viene più usato nella fase un pochino già più tardiva del trauma e cerca quasi di definire una condizione dandogli una valenza di carattere anche prognostico, e questa è la grande differenza, ed è questo che ormai si è sviluppato, tende a sviluppare nella mentalità comune, fermo restando che si dimentica che attualmente, malgrado le tecnologie estremamente sofisticate e innovative che la scienza possiede, non è facile stabilire tout court, tranne rari casi, quale sarà la prognosi di un paziente o i tempi di recupero. Questo non è per niente facile.
In caso di coma di una persona c'è il problema enorme delle famiglie che lo devono assistere e accudirlo.
Quello è un problema molto importante, perché le immagini dopo un evento traumatico, un nucleo familiare, specialmente se è un trauma grave, si trova sconvolto, impreparato logicamente e con un carico estremamente rilevante, sia sotto il profilo banalmente logistico e sia anche sotto il profilo economico, perché gestire un paziente con un trauma cranico grave non è facile e comporta anche un certo coinvolgimento economico, malgrado noi si viva in un ambiente in cui c'è un'assistenza sanitaria gratuita per tutti.
Ma a livello pratico, se dopo un intervento chirurgico il paziente non si risveglia, rimane in coma,
sì,
a un certo punto passa 15 giorni, un mese, due mesi, dopo cosa fa l'ospedale?
Guardi,
non è che lo può tenere a vita, no?
Ma infatti questo è uno dei problemi che noi viviamo quotidianamente.
Cosa fanno queste persone quando, diciamo, il tempo è scaduto? Ecco.
Infatti, diciamo che noi quando completiamo l'aspetto chirurgico, comunque consideriamo che il paziente non possa più necessitare o beneficiare di un atto chirurgico o di un atto medico intensivo e quant'altro, si innesca la fase del trasferimento, cioè il paziente necessita di essere trasferito presso un centro di riabilitazione, di neuroriabilitazione, per poter logicamente essere trattato nel modo più adeguato e competente, perché logicamente non ha più senso dopo un certo periodo che il paziente continui a permanere nell'ambito di una struttura chirurgica, peraltro di alta specializzazione, mentre sicuramente si può avvantaggiare di un trattamento neuroriabilitativo intensivo e puntuale e competente, come è proprio di strutture neuroriabilitative.
Per quel che riguarda invece l'assistenza domiciliare?
L'assistenza domiciliare, almeno per quello che è la mia e la nostra esperienza, è una nota un po' particolare, nel senso che ci sono pazienti che tutto sommato possono anche ritornare al proprio domicilio nella fase subacuta cronica, però già stiamo parlando di pazienti che, dove non c'è una grave compromissione di coscienza, di pazienti che casomai possono avere dei deficit focali, cioè un disturbo di movimento, di linguaggio, però che hanno un buon livello di coscienza. E anche in questo caso, questo diciamo è un problema più che altro culturale e sociale, non c'è facile o immediata disponibilità da parte del contesto di familiare di assistere il paziente o di portare il paziente al proprio domicilio. È chiaro che in quest'ambito di tutti i pazienti che vanno, che sono in condizioni di tornare al proprio domicilio, spesso usufruiscono di una rete di assistenza che viene fornita dalle varie ASL, vedi l'infermiere che va a domicilio, a volte anche il fisioterapista, quindi c'è una rete che entra in funzione nei pazienti domiciliati, però non è facile proprio da un punto di vista logistico e anche psicologico, specialmente per la famiglia, tranne rari casi, accettare di poter gestire un paziente, a meno che non sia pochissimo compromesso, che non sia tutto sommato molto autonomo. È difficile che possano accettare un trasferimento così immediatamente dopo l'atto chirurgico al proprio domicilio, o comunque al momento in cui noi abbiamo concluso il nostro iter, accettare che il paziente venga dimesso e vada a casa.
Ancora una cosa, perché in caso di trauma cranico, non so, suppongo lieve, si consiglia di non far addormentare il lesionato?
Ma allora, diciamo che questa storia che va un pochino sfatata, specialmente
ecco, un luogo comune, quindi
sì, è un luogo comune che va preso e considerato in maniera adeguata, trova una spiegazione del passato fondamentalmente basato sul fatto dice ok, il paziente con trauma cranico lieve può anche nel breve medio termine sviluppare delle problematiche più importanti. Allora questo consiglio era basato sul fatto cerca di non farlo addormentare, di tenerlo sveglio in maniera tale che tu lo possa valutare, cioè tu parente, amico che stai vicino possa valutare, anche perché si considerava la comparsa del sopore di quant'altro come una condizione, oppure del sonno fisiologico, una condizione che potesse eventualmente mascherare delle complicanze immediatamente successive. Dico va sfatato, e specialmente in ambito pediatrico a questo punto, mi permetto di dirlo, perché il bambino col trauma cranico, per esempio, ha una serie di presenta una serie di caratteristiche, è irritabile, ha pianto a lungo, ha singhiozzato, non ha mangiato e quant'altro. Una volta inquadrata la situazione sotto il profilo clinico e radiologico e escluso grossolane lesioni o cose importanti, è bene che il soggetto continui a fare la sua vita, riprende i suoi ritmi come prima, perché rifaccio l'esempio banale: se il bambino è venuto in pronto soccorso, è stato valutato e poi ok, sta bene, ha ripreso tutta la sua funzione, non ci sono segni neurologici, e alle 20 è abituato a mangiare, oppure alle 20, dalle 22 alle 24 deve fare il pisolino, specialmente il neonato, non farlo addormentare, non dargli, a meno non ci siano delle controindicazioni, la pappa di quell'ora, non fa altro che irritare il bambino, e questa irritazione non è la cosa migliore,
non è
diventa
salutare,
controproducente nell'ambito specialmente di un soggetto con trauma cranico. Quindi attenzione, un occhio attento, non ansioso da parte dei genitori, dei familiari, ma cercando di ripristinare
la normalità.
Sì, sì.
La normalità. Dottor Mangiola, noi la ringraziamo molto per tutte le informazioni che ci ha dato e poi in modo così chiaro. Grazie davvero.
Grazie a lei.
Era il dottor Annunziato Mangiola, ricercatore presso l'Istituto di Neurochirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Siamo al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.